Benvenuti a AAA Lavoro Cercasi, programma di informazione sul mondo del lavoro. A cura di Paola Paraca e Francesca Zinni.
Esiste un popolo ombra in Italia, una massa a cui lo Stato ha tolto la sua identità e ha indelebilmente bollato ognuno di questi individui con il numero discriminatorio dell'età, lasciandolo in un limbo. Questo popolo silenzioso e sofferente è costituito da 1,5 milioni di italiani. Sono gli uomini e le donne che hanno perso il lavoro e che alla situazione di disagio si aggiunge quella della difficile ricollocazione, perché troppo vecchi. 1,5 milioni sono gli over 40, senza lavoro o precari, persone che si trovano a fare i conti con un sistema di welfare assente o insufficiente, adulti che vengono sradicati dalla loro identità sociale per venire scaraventati nella miseria di una vita senza diritti, un disagio che spinge chi lo vive a sentirsi inutile socialmente, con l'aggravante che se da un lato il sistema li denuda dal ruolo sociale, dall'altro esige l'adempimento come cittadino, per cui non esistono agevolazioni fiscali per chi a 40 anni si trova senza lavoro e senza reddito, una piaga sociale di proporzioni enormi.
Uomini e donne che spesso fingono addirittura di avere ancora un lavoro per non sentirsi inutili. Uomini e donne per cui vivere diventa sopravvivere e gli viene così negato il diritto alla serenità. Uomini e donne che, spinti al limite del sostenibile, arrivano a compiere gesti estremi e violenti che troviamo anche nei telegiornali del quotidiano. Questa settimana parliamo proprio di loro, di tutti quei lavoratori e non che hanno superato i 40 anni e si sono trovati per un motivo o per un altro senza lavoro e che, nonostante gli anni di contributi, non riescono a raggiungere l'età pensionistica. Quelle persone che non godono di assistenza da parte dello Stato, lasciate così sole e indesiderate negli ambienti di lavoro perché troppo vecchie, gli invisibili contribuenti dello Stato che non godono di diritti ma solo di oneri.
Il secchione, leggi e diritti.
Iniziamo con una premessa. Esiste una legge, la numero 216 del 9 luglio 2003, che sostiene: il principio di parità di trattamento senza distinzione di età si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che nel privato, con specifico riferimento alle seguenti aree: accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione.
La nuova riforma Fornero ha aggravato la situazione lavorativa per tutti i lavoratori. Ci ha reso ancora più precari, ma nello specifico, chi paga lo scotto più grosso sono sicuramente i lavoratori e i precari over 40. Il primo problema sostanziale è che nella maggior parte dei casi l'impossibilità di andare in pensione a causa delle nuove regole introdotte dalla riforma Fornero, molti di loro sono costretti, quando possibile dalla situazione economica in cui si trovano, a pagarsi di tasca propria i contributi. Queste persone vengono abbandonate dallo Stato, senza, nella maggior parte dei casi, ammortizzatori sociali. Sono persone che versano in una situazione di forte ristrettezza economica, senza un reddito minimo garantito, nonostante le dichiarazioni del ministro al welfare sulla riforma che definisce come una strategia vincente, molta gente in verità ne paga un prezzo veramente troppo alto, dimostrando come tale riforma sia in verità fallimentare sia per la salute del paese che per i suoi cittadini. Ma diamo un'occhiata nello specifico alla riforma Fornero per capire cosa è cambiato.
A partire dal 1 gennaio 2012, le anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 2011 verranno calcolate per tutti i lavoratori con il sistema di calcolo contributivo. Quindi il sistema contributivo è un sistema di calcolo della pensione che si basa su tutti i contributi versati durante l'intera vita assicurativa. si distingue per cui dal sistema di calcolo retributivo che si basava invece sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di vita lavorativa.
Quindi tutti i lavoratori che avrebbero usufruito di una pensione calcolata esclusivamente con il calcolo retributivo avranno una pensione in pro rata calcolata con entrambi i sistemi di calcolo. La pensione di vecchiaia, per le donne iscritte all'AGO e forme sostitutive a partire dal 1 gennaio 2012, si conseguirà a 62 anni e entro il 2018 si dovrà arrivare a 66 anni di età. Ci sarà quindi parità fra uomini e donne.
Mentre dal 1 gennaio 2012 la pensione di anzianità non esisterà più. Sarà sostituita totalmente dalla pensione anticipata. Non bastano più i 40 anni, ma ce ne vogliono per l'anno 2012 41 e un mese per le donne e 42 e un mese per gli uomini.
Caffè Macchiato, incontri, testimonianze e interviste.
Buonasera a tutti, siamo in collegamento via Skype con Stefano Giusti, presidente dell'associazione ADDAL Over 40, ovvero Associazione Nazionale per la Tutela dei Diritti dei Lavoratori Over 40. Buonasera Stefano.
Buonasera, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
Allora, in primis volevo chiederle che cos'è ADDAL Over 40 e quando nasce?
Allora, ADDAL Over 40 nasce 11 anni fa, abbiamo festeggiato l'anno scorso proprio il decennale dell'associazione, a Milano e poi si estende su scala nazionale. ADDAL è l'acronimo, come già ribadito lei, di Associazione Tutela Diritto al Lavoro per gli Over 40 ed è un'associazione che si occupa del problema di chi perde il lavoro in età matura. Ci tengo subito a dire una cosa, una premessa importante soprattutto per chi ci ascolta, così non creiamo neanche false illusioni. Noi non siamo un ufficio di collocamento, non ci occupiamo di trovare lavoro alle persone. Facciamo semplicemente, retorico ovviamente, un'opera di sensibilizzazione verso tutte le istituzioni rispetto a questo problema che purtroppo viene ignorato nelle sue grandi linee, perché si parla sempre, e anche giustamente diciamo noi, di disoccupazione. Ma bisogna anche dire che ci sono forme diverse di disoccupazione. Questo non vuol dire, e anche questo è un punto che ci teniamo a sottolineare, di voler fare una guerra generazionale, di mettere magari i genitori contro i figli, perché la disoccupazione poi è una soltanto. Però rivendichiamo il fatto che le persone che perdono il lavoro in età matura hanno una loro specificità che dovrebbe essere affrontata in sede sociale, in sede politica, e che invece viene puntualmente ignorata. ADDAL, come ho detto, opera sul territorio nazionale, ha una sede a Milano e una sede a Roma e poi ha vari presidi in alcune regioni d'Italia, al centro-nord, qualcosa anche al sud, ha dei soci e dei simpatizzanti. Chiunque comunque volesse maggiori informazioni sull'associazione le trova sul nostro sito, che è www.addal.eu.
E infatti un problema essenziale è quello che accade ad un over 40 quando perde lavoro, e il problema è appunto la ricollocazione. E ci sono delle leggi che vietano la discriminazione, ma poi è effettivamente così?
Allora, su questo del limite d'età, questo è un altro scandalo tipicamente del nostro paese. Anche qui si dice, ma passa sempre sotto silenzio, esiste una normativa della Comunità Europea che vieta, è una legge che vieta la discriminazione per età, sesso e stato anagrafico negli annunci di lavoro. Questa normativa, a cui noi siamo stati richiamati più volte dalla Comunità Europea a recepirla, in Italia non è stata mai recepita, non viene mai applicata, per cui basta aprire un giornale, basta andare su un sito internet, basta andare pure nelle agenzie per il lavoro private, ma anche in qualche centro per l'impiego pubblico addirittura, e si possono dare belluinamente degli annunci di lavoro dove si dice età massima 35 anni. È fuori legge, non si può fare. Si può denunciare la cosa, tant'è vero che noi come associazione quando incontriamo certe situazioni mandiamo una lettera di diffida che più delle volte viene ignorata. Qualche volta qualcuno ci ha anche scritto scusandosi e togliendo il limite anagrafico dall'annuncio, ma questo per dire che cosa? non è che siamo degli ingenui, lo sappiamo benissimo che se uno lo può anche non scrivere il limite d'età e poi applicarlo nelle modalità di selezione. Però il fatto che venga impunemente pubblicato questo limite d'età in molti annunci di lavoro dà il senso di quanto impunita sia la discriminazione sul lavoro in Italia. Tanto nessuno mi fa niente, quindi posso dire tranquillamente che gli over 35 ormai li posso buttare a fiume, non voglio vedere nemmeno i loro curriculum perché tanto non mi servono. Quindi il senso della nostra battaglia in questo ordine è ovviamente questo qua. Ripeto, non è che se togliamo il limite d'età dagli annunci abbiamo risolto il problema, no, assolutamente, il problema è molto più ampio, molto più vasto, e ci sono ben altre le cose che si dovrebbero fare. Però cominciamo intanto da queste cose, perché fanno francamente rabbia.
Ecco, per esempio, se da un lato hanno allungato l'età pensionistica, dall'altro hanno allargato l'età giovanile, perché a 35 anni da un lato si è ancora giovani, c'è una specie di infantilizzazione dell'adulto, ma dall'altro si è passata la soglia per cui sei troppo adulto o forse hai troppe competenze per poter trovare lavoro. E allora le parole d'ordine sono diventate mobilità e flessibilità. Ma che cosa si nasconde realmente dietro queste due parole?
Dietro queste due parole si nasconde l'instabilità precaria totale che ormai ha avvolto il mondo del lavoro, sia quello giovanile che quello adulto, perché lo ripeto, non vogliamo fare una guerra generazionale, ci mancherebbe, non vogliamo mettere padri contro figli, semplicemente rivendichiamo una diversificazione proprio di stato sociale, ovviamente, che è abbastanza scontata. Ma dietro a tutto questo discorso di flessibilità c'è semplicemente quello che è un'enorme precarietà non garantita, dove la famosa flexicurity, come la chiamano tanti esperti, è solo in uscita, è solo nei contratti che permettono alle persone di essere licenziate, di non godere di nessuna protezione, di non avere nessun ammortizzatore una volta che hanno finito il lavoro. Ma il mercato in entrata non assorbe praticamente più nulla, né giovani né over 40, e quindi è un mercato discriminatorio a 360 gradi. Quindi si è creata tantissima precarietà, non è stata usata nessuna flessibilità, è stato usato solo un meccanismo di precarizzare al massimo il mondo del lavoro, emarginando poi in maniera assoluta e totale quella che è la fascia di chi ha più di 40 anni.
La riforma Fornero ha aggravato questa situazione. Crede che esisteva un metodo, un modo diverso per fare una riforma strutturale del mondo del lavoro?
Guardi, la riforma Fornero abbiamo detto come associazione, abbiamo scritto, è stata veramente una delle peggiori cose, delle peggiori, insomma, non ha ammesso che si possa fare una graduatoria, perché veramente a fare una graduatoria non si sa qual è la peggiore. Comunque ormai dati anche alla mano, si è visto proprio oggi, ho visto uno studio della CGA di Mestre, insomma, che ancora una volta dimostrava come numeri alla mano, come questa riforma non ha assolutamente diminuito nessuna precarietà, ha spostato pensi un po' il numero di contratti che prima venivano fatti a progetto sulle partite IVA, perché ovviamente nel momento in cui ha messo delle restrizioni ai contratti a progetto, le proposte che adesso fanno alle persone sono di aprirsi una partita IVA. Quindi sulla riforma Fornero ci mettiamo una pietra tombale sopra e non ne commentiamo più. Andando avanti, le riforme ovviamente ce ne vorrebbero tantissime, però come associazione diciamo che a questo punto a cui siamo arrivati, il primo intervento serio, vero, che bisogna fare, che deve investire tutto il mondo del lavoro prima di passare ovviamente a una revisione sia della legge, delle leggi sulla precarietà, del modo di fare impresa, ma prima di tutto questo bisogna fermare un'emorragia che c'è in questo momento e che è gravissima, che è quella che ha spedito una larga fascia della popolazione in condizioni di quasi indigenza, di quasi povertà. C'è una larga fascia della popolazione a cui appartengono le persone che hanno perso il lavoro, specialmente in età matura, che è in condizioni disperate. Allora, a fronte di questo, il primo intervento che come associazione ormai rivendichiamo assolutamente che bisogna fare immediatamente è quello dell'attivazione immediata di un reddito universale sale per chi non ha lavoro. Una forma di ammortizzatore sociale, chiamatelo reddito di cittadinanza, lo si chiamasse reddito di sostegno, chiamiamolo come vogliamo, ma deve essere esteso a tutto l'universo dei senza lavoro e non può più riguardare solo un 30%. Questa è la prima cosa. Poi ovviamente bisognerà reintervenire su tutto il discorso della precarietà e dei contratti. Non è più possibile che ci sono 40 forme di contratti, una diversa dall'altra e una più precaria dell'altra. Bisogna ritornare a una forma molto ristretta che privilegi il contratto a tempo indeterminato. Purtroppo le realtà politiche, mi pare che le ultime elezioni lo stiano cominciando a dimostrare, non si sono resi conto di una cosa: c'è una massa di persone molto molto numerosa che è alla disperazione. I centri per l'impiego pubblici, dei soldi pubblici, collocano il 4% dell'utenza. Ora non vogliamo come associazione accusare nessuno, per l'amor del cielo, ma quale azienda che abbia come target il 4% di quello che riesce a fare non verrebbe chiusa immediatamente?
Certo.
La situazione è drammatica.
Ma infatti il problema è che se da un lato questi individui, queste persone che hanno perso, questi lavoratori che hanno perso il lavoro, non hanno diritti, dall'altro hanno gli oneri del pagare le tasse, per cui non ci sono in realtà nessun genere di salvagente. E infatti anche la Fornero, in un incontro col vostro fondatore alla Bocconi, quando le si diceva che una delle proposte poteva essere la patrimoniale, la Fornero ha risposto che l'unico modo, in realtà la patrimoniale non era quantificabile, l'IMU era l'unica strategia sul patrimoniale, che la sua riforma sul lavoro era la più giusta possibile. Però in chiusura, ultimissima domanda, avete prodotto un video documentario molto bello di 15 minuti che si intitola Non siamo scarti, un video documentario che lo specchio reale di un'Italia che soffre, proprio come diceva lei, e che fa stringere il cuore. Ha un messaggio da lanciare a tutti quei lavoratori che purtroppo al momento non hanno lavoro?
Sì, il messaggio che noi lanciamo come associazione è molto particolare e legato alle persone. C'è un problema nelle persone che vivono questa situazione, un problema che abbiamo conosciuto anche direttamente, perché poi gran parte delle persone anche che stanno in questa associazione hanno vissuto il problema sulla loro pelle, che è quello della vergogna, di non uscire fuori, spesso di non rivelare questa propria situazione che è mortificante per se stessi, per il proprio io, per le persone che gli stanno accanto. Ecco, questa è la cosa peggiore che una persona che ha questo problema può fare. Non è una colpa il perdere il lavoro, e non lo è tantomeno in questa società che ormai a questo livello non offre quasi più niente. Ecco, uscire fuori, farsi vedere, farsi sentire, c'è la nostra associazione, ma ci sono anche altre situazioni sui vari territori che mettono insieme persone che hanno questo tipo di problema. Ecco, se non riusciamo noi persone a uscire fuori, a farci vedere, a portare fuori questo problema, le istituzioni ci daranno sempre meno retta. Nel momento in cui avremo il coraggio di andare a strillare, a gridare la situazione di disagio, ecco, questo è fondamentale, assolutamente. Oltretutto, condividere il problema con altre persone che hanno vissuto questa esperienza fa anche bene da un punto di vista proprio psicologico.
Certo, purtroppo siamo in un paese in cui perdere il lavoro e quindi l'identità sociale è vista e vissuta come una grande tragedia, fra virgolette. Comunque speriamo di continuare a testa alta, a lottare e di diventare sempre di più ad essere coscienti dei nostri diritti.
Se mi consente solo una cosa in chiusura, volevo solo dare una notizia che è proprio fresca, praticamente gliela do a lei in anteprima. Noi abbiamo presentato una denuncia alla comunità, al presidente per gli inadempimenti comunitari presso la Commissione Europea di Bruxelles e alla Corte di Giustizia Europea, in cui un gruppo di cittadini e soci hanno denunciato la violazione del diritto comunitario in tema di discriminazione. Abbiamo intrapreso questa battaglia davanti alla Corte di Giustizia Europea, è ufficiale da un paio di giorni, fra un po' faremo un comunicato anche a tutti i media e la stampa, lo dico a lei in anteprima. Abbiamo fatto questa appunto iniziativa perché vogliamo che del problema se ne cominci ad occupare anche la comunità europea. Visto che il governo italiano non ci dà risposte, vediamo se darà risposte a una nostra denuncia fatta alla Corte di Giustizia Europea.
E speriamo che avvenga presto, noi vi appoggeremo in tutto e per tutto. Grazie ancora Stefano.
Grazie, buonasera.
Dipinti d'autore, ovvero precari creativi.
In Dipinti d'autore quest'oggi vi raccontiamo storie di lavoratori over 40 che si sono visti di colpo cambiare la vita con la perdita del lavoro. Purtroppo non sempre si riesce a rialzarsi, ma noi vogliamo incitare alla positività tutti i lavoratori che si trovano in difficoltà in questo momento storico, così buio sull'economia della famiglia e dell'essere umano. Allora vi racconteremo brevemente storie a lieto fine, di quei famosi troppo giovani per andare in pensione e troppo vecchi per lavorare, per regalarci ancora della speranza, una fede in un futuro migliore. Le storie che vi leggeremo sono tratte da un articolo di Giovanni Pierangelo per il Corriere della Sera. Per avere la lettura completa dell'articolo è possibile trovarlo nella sezione archivio del Corriere della Sera.
Antonio Scarfoglio, 48 anni, napoletano trapiantato a Milano, giornalista professionista. Faceva il caporedattore al quindicinale Doctor, ma quando la rivista è stata chiusa e la casa editrice è fallita e venduta, da un giorno all'altro si è trovato a casa, dopo 20 anni di lavoro nell'editoria. Licenziato a 46 anni, in un settore in piena crisi, con nessuna possibilità di essere assunto in un giornale. Così, decide di non darsi per vinto e con altri due giornalisti disoccupati, Scarfoglio ha affittato un locale e lo ha attrezzato con fax e computer. È nato un service. Curano la realizzazione di riviste scientifiche per conto terzi, fanno revisione di testi e talvolta scrivono articoli. Lo studio, allestito da Antonio Scarfoglio assieme agli altri due soci, Alessandro Visca e Maria Rosa Cattadori, è a Milano. Il lavoro non manca. Con le ristrutturazioni degli anni 93 e 94, molte aziende non realizzano più cataloghi e magazine divulgativi in casa, ma li appaltano all'esterno, ai service, appunto, nati il più delle volte dall'Associazione di Giornalisti Disoccupati.
All'università aveva studiato lettere con indirizzo archeologico, ma in una città di anziani come Trieste, più che archeologia, ha finito per occuparsi di anziani. È la storia di Fulvia Torbianelli, 42 anni e una figlia. Dopo vari lavori e una pausa per la maternità, a 40 anni compiuti, si è cercato una nuova occupazione. Come ci racconta la nostra Fulvia, dice che sembrava un'impresa, quasi un'impresa impossibile, soprattutto per una donna che aveva oramai superato i 40 anni, trovare un lavoro. E stava quasi per arrendersi quando un'amica le ha suggerito di fare l'operatrice socio-assistenziale. E così ha iniziato, si è messa in contatto ed è diventata associata della Fides, una società padovana di provata esperienza che opera nella salute privata.
Sardo di 46 anni, un perito chimico e un passato da studente in medicina sindacalista a tempo pieno. Stefano Farris lavorava come impiegato all'Enichem di Cagliari. Poi però è arrivata la ristrutturazione aziendale a braccetto con prepensionamenti e cassa integrazione. Una volta in mobilità, Stefano Farris ha deciso di inventarsi un nuovo lavoro. Un'attività in proprio, in cui ci dice che è stato coinvolto anche il figlio disoccupato. Coltiva ortaggi, in maniera biologica però, tutti con il marchio certificato dell'Associazione Agricoltura Biologica. Con il figlio ha affittato alcune serre e la commercializzazione dei prodotti è affidata a una cooperativa locale di Cagliari che usa il marchio DOC. Can you catch this?
Check this direct. Il mappamondo, l'angolo delle news. Now your neck flexes to
hyperactive beats. Right back to street tactics. Ancora un lutto cittadino a Taranto, ancora un funerale. Un operaio è morto e un altro è rimasto ferito in un incidente all'Ilva. Il PM Antonella De Luca ha fatto notificare 8 avvisi di garanzia con l'ipotesi di reato di omicidio colposo in relazione appunto all'incidente in cui è morto l'operaio Ciro Moccia. Tra gli indagati c'è anche l'attuale direttore dello stabilimento dell'Ilva, Antonio Luppoli.
Il numero di disoccupati a gennaio sfiora i 3 milioni. Lo rileva l'Istat, precisando che con un aumento di 110.000 unità, quasi più di 3,8%, su dicembre si è arrivati a 2.999.000. Su base annua la crescita è di oltre 500.000 di disoccupati, più 22,7%, più 554.000 unità.
E invece, ancora una volta, il rapporto deficit-PIL si è attestato un record e nel 2012 arriva al 3%. Lo comunica l'Istat. Le ultime stime del governo indicavano un rapporto pari al 2,6%, per cui il rapporto debito-PIL nel 2012 ha raggiunto il 127% al lordo dei sostegni ai paesi dell'area euro. Si tratta del livello più alto dal 1990, che sarebbe l'inizio della serie storiche confrontabili. Nel 2011, infatti, il debito era al 120,8% del nostro PIL.
Urla e proteste in aula a Palazzo di Giustizia di Torino hanno accolto la sentenza ThyssenKrupp. È stata ridotta a 10 anni, nel processo d'appello a Torino, la pena per l'amministratore delegato della Thyssen, Harald Espenan, per il rogo che nel 2007 costò la vita a 7 operai. In primo grado era stato condannato a 16 anni e mezzo di carcere.
Pane e acqua, ricette anticrisi.
Cari amici, visto il tema della giornata, se la scorsa volta vi abbiamo dato delle dritte su come scrivere un curriculum vincente, oggi ci focalizzeremo su come cambiare lavoro, la sua ricerca e i siti internet da tenere sott'occhio. Insomma, tenteremo in poco tempo di dare dei consigli spero utili a chi a 40 anni si trova fuori dalla porta del lavoro. Il primo passo è quello di non lasciarsi andare, e lo dico con il dovuto rispetto e tutto il tatto necessario, ma mantenerci mentalmente in forma e fisicamente in forma è essenziale. La lucidità è il primo requisito per rimettersi in gioco in un mondo duro come quello del lavoro.
Il secondo passo invece è quello di mettersi in moto con la propria rubrica e contattare tutte quelle persone che nel corso della nostra carriera lavorativa abbiamo conosciuto, con cui abbiamo collaborato o che pensiamo possano fungere da buon contatto per un possibile lavoro futuro. Il terzo sarà quello di recarsi all'ufficio di mobilità con la speranza che siano efficienti. Il quarto è sicuramente il più importante a nostro avviso, è sedersi davanti al computer ed aprire il mondo che è racchiuso in pochi pollici di grandezza.
Uno dei siti più interessanti a mio avviso è la sezione del lavoro del Sole 24 Ore. È costantemente aggiornato e potete trovarvi avvisi, bandi, ed esiste inoltre la possibilità di inserire il proprio curriculum visionabile poi dalle diverse agenzie. In ogni caso, la maggior parte dei quotidiani online possiede una pagina dedicata la ricerca alle offerte di lavoro qualificato.
Altro punto importante è recarsi alle agenzie interinali e molto spesso organizzano corsi di formazione gratuiti che hanno bisogno però di un'iscrizione precedente. Da non dimenticare è inoltre l'iscrizione alle mailing list sulle varie agenzie online, come ad esempio JobRapido, Bacheca.it, Lavoro.it, con cui è possibile avere sulla propria mail tutte le nuove informazioni per possibili lavori.
Il sito della regione in cui si abita può risultare un importante strumento di informazione, quindi non tralascerei nemmeno il sito dell'università. Ma aggiungo che inizialmente non bisogna dimenticare le competenze raggiunte e quindi si potrebbe pensare anche a lavori temporanei come fare ripetizioni agli studenti, preparare gli studenti universitari agli esami. Ovviamente bisogna fare ciò che è nelle nostre corde e capire quali sono i limiti e dove è possibile superarli.
Sicuramente il nostro consiglio maggiore è quello della motivazione. Una volta perso il lavoro, purtroppo si affronteranno periodi che, se potessimo immaginarli come un grafico, sarebbe caratterizzato da grossi picchi e da forti ricadute che raffigurano il nostro umore. È essenziale per la buona riuscita curare il nostro equilibrio psicofisico, come dicevamo in apertura, ed è importante continuare ad avere una vita sociale. Anche perché spesso le opportunità vengono fuori proprio da queste situazioni.
Sono sicura che molti di voi hanno già fatto tutte le cose consigliate, e forse con pessimi risultati, purtroppo. Vorremmo davvero poter trovare una soluzione a questo disagio, perché tutti abbiamo il diritto di vivere con dignità la nostra vita. Noi di Lavoro Cercasi vi siamo vicini. In chiusura vi ringraziamo per averci ascoltato. Ringrazio Stefano Giussi, presidente di Atlas Over 40, 40 per la disponibilità. E per segnalazioni e per raccontarci la vostra esperienza scrivete a paola.faraca@gmail.com. Non dimenticate di cliccare inoltre mi piace sulla nostra pagina Facebook. Grazie ancora per essere stati con noi.
AAA Lavoro Cercasi, programma di informazione sul mondo del lavoro. A cura di Paola Faraca e Francesca Zinni.